I microfilm sono pellicole fotografiche ad alta risoluzione che riproducono documenti, giornali, pagine e immagini e che vengono letti su antiquati dispositivi con un grande schermo incorporato. Io ho trascorso tanto tempo nelle varie biblioteche italiane ed europee a leggere i microfilm dei quotidiani del passato. La bibliotecaria percorre il corridoio, spingendo un carrello sul quale sono impilate scatole che recano date di 50, 80, 100 anni fa, a volte anche di più. Io aspetto che arrivi il materiale, estraggo la bobina, la inserisco nel supporto e la faccio scorrere. Le parole appaiono su quegli schermi che sembrano usciti da un film degli anni 70, fotogramma dopo fotogramma, dopo fotogramma, notizia, dopo notizia, dopo notizia, ora, dopo ora, dopo ora. Di solito scelgo i giornali che raccontano i grandi eventi che hanno fatto la storia, ma non mi fermo davanti ai titoli scritti a caratteri cubitali, quei titoli che raccontano dettagli che ormai, bene o male, tutti conosciamo. Io vado alla ricerca di particolari, di sfumature, di persone, di volti, di gesti, di vicende, che hanno avuto un ruolo determinante, ma per qualche motivo non sono quasi mai finiti sulle prime pagine. Io sono Giulia De Pentor e questo è Microfilm. La sigla che state ascoltando è il brano Come una favola di Massimo Martellotta. Primo episodio: Gli italiani del Titanic. Avvertenza: la ricostruzione del naufragio del Titanic, affrontata brevemente e per contestualizzare, è basata esclusivamente sugli articoli di giornale pubblicati dalla stampa italiana del 1912. È possibile, pertanto, che alcuni dati siano imprecisi. Il mio obiettivo non è quello di raccontare una storia famosa e già molto nota, quella dell'affondamento, bensì di farvi conoscere chi erano i 37 italiani a bordo del celebre e sfortunato piroscafo. 14 aprile 1912, Oceano Atlantico settentrionale. La notte è limpida, il cielo è così terso che sembra di poter toccare le stelle con le mani. Dalle tenebre senza luna spunta un piroscafo che solca il mare calmissimo alla straordinaria velocità di 18 nodi. Quella nave è il Titanic, la più grande, la più veloce, la più lussuosa che sia mai stata costruita. È partita da Southampton 4 giorni prima per il suo grandioso viaggio inaugurale che porterà più di 2000 passeggeri a New York. L'atmosfera a bordo è rilassata. Ci sono i ricconi della prima classe, gente del calibro di John Jacob Astor IV e Benjamin Guggenheim, che si godono un sigaro e una partita a carte nei lussuosi fumoir. Ci sono poi i passeggeri di seconda e terza classe, eccitati perché ormai mancano solo pochi giorni all'inizio della loro nuova vita in America. E poi ci sono gli uomini dell'equipaggio, quasi 1000, che sono tranquilli e padroni della situazione, perché è vero che stanno attraversando un tratto di oceano che in quel periodo dell'anno è risaputamente pericoloso, però insomma, dopo tutto è del Titanic che stiamo parlando. Una nave moderna, sofisticata, sicura, inaffondabile. Ecco come la descrive il Corriere della Sera. Il Titanic è il più ciclopico dei piroscafi costruiti finora. Era una città galleggiante, capace di portare nei suoi fianchi più di 3.000 persone. Era il transatlantico dei miliardari, poiché certe cabine non potevano essere noleggiate per un solo viaggio a meno di 21.000 lire. Nella sala da pranzo si potevano dare banchetti di 550 coperti. Vi era a bordo una piscina in cui 20 persone potevano nuotare insieme a loro agio, uno stabilimento di bagni orientali, un gioco di tennis ed altre bizzarrie di un lusso raffinato per ingannare le noie della traversata. La nave era costata 40 milioni e in viaggio assieme ai facoltosi passeggeri c'erano oggetti preziosi, quadri e gioielli di grandissimo valore. Si parla di diamanti per un valore di 25 milioni. Nei quotidiani che sto leggendo non si dice se si tratti di milioni di dollari o di lire, ma in entrambi i casi direi che stiamo parlando di cifre da capogiro. E a proposito di gioielli, ricordate il cuore dell'oceano? Il diamante blu di cui si parla anche nel film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? In un trafiletto del Corriere del 18 aprile trovo traccia anche di un fantomatico diamante azzurro del valore di 1,5 milioni di franchi, che avrebbe portato sfortuna a tutti quelli che l'avevano posseduto. Un sultano di Turchia detronizzato, un ricco spagnolo annegato pochi giorni dopo esserne entrato in possesso, la principessa Maria Teresa Luisa di Savoia, squartata dai sanculotti, l'imperatrice Maria Antonietta ghigliottinata nel 1793, un gioielliere di Amsterdam che si suicidò poco dopo averlo acquistato e infine tale McLean di Washington che si trovava a bordo del Titanic con il tragico e inestimabile gioiello. Per i miliardari, poi, c'è un luogo che diventa ben presto il must di tutto il piroscafo. Sto parlando del celeberrimo ristorante à la carte, conosciuto anche come Ritz. Non è l'unico ristorante per i passeggeri di prima classe, ma si distingue perché il prezzo dei pasti non è incluso nel costoso biglietto del Titanic. Chi lo frequenta, quindi, lo fa per mangiare benissimo, certo, ma anche per ostentare, ancora una volta, la propria ricchezza. La sala è elegante e lussuosa e il menù degno di una cucina stellata. Provate per un attimo a immaginare una cena tipica, magari proprio quella dell'ultima sera di navigazione. Gli uomini in smoking, le donne in abito lungo e guanti di raso. L'aria echeggiante di risate e di musica della celebre orchestra, quella che poi continuerà a suonare fino agli ultimi istanti di vita del piroscafo. Ogni cena a bordo del Titanic è come la prima di uno spettacolo teatrale. Ci sono gli attori che recitano sul palcoscenico, i ricchi passeggeri, ma c'è anche chi lavora dietro le quinte e si assicura che tutto proceda perfettamente. Nel caso del ristorante à la carte, questo compito è affidato alle mani e all'esperienza del signor Luigi Gatti, o meglio Gatti, visto che lui preferisce farsi chiamare così. Gatti è il direttore generale dell'impresa dei ristoranti della White Star Line, nonché una delle personalità più stimate di tutta la colonia di emigranti italiani di Londra. Luigi Gatti, il cui nome completo è Gaspare Antonio Pietro, è un uomo di 36 anni, originario di Santa Giulietta, in provincia di Pavia. Il Corriere della Sera lo ricorda come un lavoratore instancabile. 20 anni di onesto e alacre lavoro, dice il giornale, gli avevano procurato una posizione invidiabile e una larga agiatezza. Luigi Gatti si era affermato come impresario della ristorazione e si era proposto alla White Star Line come ristoratore indipendente in grado di procurare alla compagnia di navigazione professionisti di altissimo livello di nazionalità italiana e francese. E così aveva fatto anche per il Titanic. Tutti i camerieri del Ritz, così come i soprintendenti Candido Scavino e Giuseppe Boschè, nonché il direttore del ristorante Francesco Nannini, erano stati assunti da Gatti in persona, che li aveva scelti tra i dipendenti dei suoi ristoranti di Londra. Si trattava di professionisti estremamente qualificati e specializzati, il meglio del meglio per quel ristorante esclusivo. Oggi sappiamo che tutto il personale italiano del Ritz morì durante il naufragio, ma all'epoca le informazioni erano frammentarie e davvero poco chiare. Il Corriere della Sera del 17 aprile. A rendere più crudele l'ansia e l'incertezza di molte famiglie italiane contribuisce il fatto deplorevole che non si possiede che un elenco incompleto del personale italiano imbarcato sul Titanic. I camerieri furono scelti all'ultimo momento tra il personale dei principali hotel e ristoranti londinesi per invito del signor Gatti e poiché il giorno della partenza era imminente, mancò il tempo di comunicare alla direzione della compagnia l'elenco definitivo del personale reclutato. Il signor Gatti portava l'elenco con sé e si riservava di telegrafarlo alla direzione generale della White Star Line di Southampton da New York. Tuttavia, non aveva potuto completare questo compito, poiché anche lui era morto durante il naufragio. Leggendo gli articoli, che ho trovato principalmente sul Corriere, sulla Stampa e sulla Nazione, ho scoperto che nei concitati giorni successivi al naufragio le notizie si erano rincorse alla rinfusa e c'erano stati casi di passeggeri dati per morti che invece poi risultavano negli elenchi dei superstiti, errori di trascrizione e altri problemi simili. Cito l'esempio fortunato di un cameriere, tale Venturini, che era stato reclutato da Gatti insieme ad altri 20 compagni, ma poi, alla vigilia della partenza, per un equivoco, non aveva ricevuto il telegramma di conferma della White Star Line e, credendo che l'impiego fosse revocato, ne aveva accettato un altro. Tale Roberto, 26 anni, di Torino, era stato dato per morto dalla famiglia, che era sicura si fosse imbarcato sul transatlantico, e poi, giorni dopo, era arrivata a casa una cartolina spedita da New York il 12 aprile, dove il ragazzo diceva di essere partito prima con un'altra nave. I fratelli Alberto e Sebastiano Peracchio, al contrario, erano stati dati per sopravvissuti, e invece erano morti assieme a tutti gli altri. Il 20 aprile il Corriere aveva annunciato che nessuno degli italiani si era salvato e aveva addirittura riportato la notizia che molti italiani fossero stati uccisi a revolverate poiché avevano tentato di gettarsi nelle barche prima delle donne e dei bambini. Tale voce era totalmente infondata. Dei 37 italiani a bordo, in realtà, qualcuno sopravvisse, ma di queste persone parleremo in seguito. Il Corriere del 18 aprile. La desolazione regna in casa della moglie di Roberto Urbini, la quale è tuttora debolissima e febbricitante. Il cameriere Urbini si era separato a malincuore dalla giovanissima moglie, che era sul punto di renderlo padre e che aveva poi partorito il 18 aprile. Carlo Pedretti, 20 anni, di Maccio, in provincia di Como, si era arruolato nel Titanic per guadagnare abbastanza da ritornare in Italia per svolgere il servizio militare. Tale Sartori, 34 anni, mancava da 4 anni dall'Italia, così come la maggior parte dei camerieri che erano italiani emigrati in Inghilterra in cerca di fortuna. Curiosamente, quando salirono a bordo del Titanic, vennero identificati come di nazionalità britannica e anche a causa di questo, inizialmente si faticò molto a contare morti e dispersi. A complicare le cose, poi, facendo questi camerieri parte del personale assunto direttamente da Gatti, essi non figuravano né come passeggeri né come equipaggio. Le loro storie, comunque, sono tutte simili. Giovanni, Narciso, Angelo, Roberto, Ernesto, Gino, Antonio, Battista e tutti gli altri, camerieri, sommelier, maître, macellai, addetti ai bicchieri, cuochi, aiutanti, lavapiatti, sono tutti ragazzi che provengono da diverse parti d'Italia. Torino, Verona, Como, Milano, Potenza, e che si sono trasferiti a Londra in cerca di fortuna. Il più giovane, Luigi Crovella, ha appena 17 anni. Ugo Banfi, un 24enne di Caravaggio, era stato assunto come maître ed era al suo primo incarico su una nave. Il suo profilo professionale, tuttavia, era estremamente qualificato e ricco di esperienze. Il ragazzo aveva viaggiato molto e parlava diverse lingue, tra cui l'arabo e il russo. Gatti era pronto a fare carte false pur di averlo tra i suoi. Detto fatto, Anche se Ugo non aveva compiuto 25 anni, l'età minima per questo tipo di lavoro, l'impresario aveva falsificato i suoi documenti per permettergli di imbarcarsi a bordo del Titanic. Si dice che a Vincenzo Pio Gilardino, 31enne della provincia di Asti, venne imposto di tagliarsi i baffi per adeguarsi allo standard estetico di Gattini. L'impresario, infatti, pretendeva che tutti i camerieri fossero perfettamente sbarbati e dall'aspetto pulito e ordinato. Battista Bernardi, 22enne della provincia di Cuneo, era di famiglia agiata, ma aveva deciso di emigrare per guadagnare abbastanza soldi per sposare la fidanzata Maria. Aveva lavorato a Parigi e poi Londra e poi aveva ricevuto l'offerta decisiva, il ristorante Ritz del Titanic. Anche Alfonso Perotti era giovanissimo, appena 20 anni. Per raccontare la sua storia, ho scelto di affidarmi direttamente alle parole di Roberto Modolo, autore di un libro dedicato a questo giovane di Borgo Manero.
Alfonso Perotti è stato un ragazzo che, a differenza di tanti che erano a bordo sulla nave, in realtà non stava emigrando, ma era a bordo perché stava lavorando come aiuto cameriere. Alfonso non era una persona indigente, era il figlio di Giuseppe Perotti, che in Borgo Manero aveva un'avviata sartoria che gli permetteva, diciamo così, una vita più che decorosa. Oltretutto poteva lavorare nella bottega del padre e quindi aveva già un lavoro sicuro. Ma era un lavoro che a lui non piaceva. La sua passione era un'altra: girare un po' il mondo, vedere altri posti, conoscere altre persone. E lui aveva promesso alla madre, con la quale si era confidato che quello non era il suo lavoro prediletto, che sarebbe comunque rimasto al fianco del padre finché lui fosse rimasto in vita. Nel 1908 suo padre muore improvvisamente, qui poi lui si attiva per cominciare a immaginare un suo lavoro in un'altra zona del mondo. E all'epoca Londra veniva vista come una città intanto enorme e poi sicuramente una città, diciamo così, imperiale, quindi che dava delle possibilità professionali praticamente illimitate. E quindi lui si è trasferito a Londra, iniziando prima a lavorare come cameriere nei bar e dopodiché è riuscito a entrare in un ristorante, diciamo così, di un certo livello, sempre come cameriere, senza sapere che questo ristorante era uno dei 3 ristoranti gestito dal signor Gatti. L'Alfonso spedì una cartolina alla madre scrivendole che lui avrebbe fatto questo viaggio negli Stati Uniti a bordo di questo transatlantico meraviglioso e che sarebbe tornato per la fine del mese.
Cara mamma e fratelli, sono stato qui per 2 giorni così da potermi imbarcare sulla nave per andare in America. Sarò di ritorno alla fine del mese. La cartolina arriva a casa della madre di Alfonso quando il Titanic già riposa in fondo all'oceano. Il corpo del ragazzo non viene mai ritrovato. I camerieri italiani muoiono tutti, ve l'ho detto. E i passeggeri? A bordo del Titanic gli italiani sono 37 e solo 11 di questi sono passeggeri. Se ne salvano 5. Ecco le testimonianze di 2 di loro raccolte dai giornalisti del Corriere della Sera in un articolo pubblicato il 21 aprile. A parlare è la 22enne Argene Genovesi, originaria della provincia di Lucca e fresca sposa di Sebastiano Del Carlo. Ci sposammo 3 mesi fa. Non volevo venire in America, ma Sebastiano insistette che vi si trovava lavoro ben pagato per i braccianti. Partimmo diretti a Chicago. Occupavamo una cabina di seconda classe. Domenica sera andammo a letto presto, alle 21:30, ma non potevo prender sonno, presagivo cose tristi. Poco prima di mezzanotte udii rumori insoliti dappertutto, ma nessuna scossa. Gradatamente il chiasso aumentò e si incominciarono a sentire voci sommesse, poi forti e confuse, e un gran viavai. Svegliai mio marito pregandolo di andare in coperta a vedere che cosa fosse. Si vestì alla meglio e uscì. Frattanto udivo gridare: «Siamo perduti, si salvi chi può». Sebastiano ritornò pallido e tremante. Non voleva spaventarmi, ma non trovava parole. Finalmente disse: «Nulla, il piroscafo affonda, bisogna salvarsi senza ritardare». Mi sollevò, mi caricò sulle spalle, mi portò in coperta dirigendosi verso un gruppo dove si disputavano i posti sulle barche. Grida, urla e bestemmie si alternavano tra gli uomini e le donne. Essendo dietro col carico del mio corpo, mio marito trovava difficile raggiungere la barca. Mi baciò e mi spinse dentro dicendomi: «Non pensare a me, ti raggiungerò». Ero convinta che sarebbe venuto e mi lasciai mettere nella barca, altrimenti sarei rimasta con lui. Nella barca perdei i sensi per qualche tempo, poi rinvenni. Vidi un piroscafo lontano, illuminato dai razzi. Era il Carpazia, ma non trovai mio marito. Quello che il giornalista del Corriere non dice, o forse non sa, è che Argenia è incinta. Sua figlia, salvata, nascerà 7 mesi dopo il naufragio, il 14 novembre 1912. Sebastiano, suo marito, è uno dei passeggeri italiani che muoiono nella tragedia. Perché Sebastiano si trovava a bordo del transatlantico? Anni prima, l'uomo era emigrato in America in cerca di fortuna. Si era però innamorato di Argene, una ragazza che viveva proprio di fronte a casa sua in Italia. Voleva sposarla e spesso le mandava cartoline. In una aveva scritto: «Cartolina mia, vai nell'Italia. Quando da Argene arriverai, un bacio per me le porterai». Le aveva fatto la proposta di matrimonio e insieme avevano deciso di ripartire per l'America. Erano così tanti gli italiani che in quel periodo emigravano che non c'era più posto nella tratta Genova-New York. Sebastiano aveva quindi deciso di partire ugualmente, ma dall'Inghilterra e a bordo del Titanic. Ecco la testimonianza di Luigi Finoli, passeggero di terza classe originario della provincia di Chieti. Eravamo in 7 italiani in terza classe, ignoro i loro nomi. Vi era un cameriere comasco, un altro diretto in California e un maestro di violino. In seconda classe c'erano 2 sposi, oltre a un piemontese diretti a New Haven. Nessun italiano venne ucciso a rivoltellate perché cercava di sopraffare gli altri. Il maestro di violino fu spinto invece in mare dalla ciurma. Non credete alle storie di eroismo raccontate dai passeggeri. Ecco come andarono le cose. Verso l'una, un ufficiale venne a dirci che dovevamo mettere i salvagente. Uscimmo verso le barche. Non vi erano donne dove noi eravamo, ma i marinai calavano le barche per loro, respingendo i passeggeri. Tentai di entrare in una, mi fu impedito. Respinto una seconda volta, saltai in una terza barca. Eravamo 3 soli passeggeri, il resto marinai. Allontanandoci, vedemmo razzi a bordo, udimmo dei colpi, indi 2 esplosioni, un gran coro di grida, poi più nulla. La musica non suonava più. Quando giunse il Carpazia e salimmo a bordo, fu una gara di premure per noi. Il commissario regio italiano, il capitano, il medico di bordo, i passeggeri, con infinita bontà e sollecitudine, ci aiutarono e confortarono. Il maestro di violino di cui parla Finoli è probabilmente Alfonso Marino Meo, passeggero di terza classe, un costruttore di strumenti musicali originario di Potenza e da tempo residente in Inghilterra, che si stava recando a New York per la vendita di uno dei suoi strumenti. Il suo corpo, recuperato dal mare, riposa nel cimitero di Halifax, dedicato alle vittime del naufragio. Tra le circa 300 tombe che si trovano in Canada, tuttavia, la maggior parte è costituita da passeggeri di prima e seconda classe. Roberto Modolo mi racconta che la White Star Line aveva mandato delle navi mercantili per recuperare i cadaveri che galleggiavano sull'oceano. Le istruzioni erano molto precise. Se i cadaveri indossavano vestiti eleganti, dovevano essere recuperati e portati sulla terraferma, in quanto probabili passeggeri di prima o seconda classe. Se invece il loro aspetto suggeriva che si trattasse di poveri passeggeri di terza classe o di membri dell'equipaggio, l'ordine era quello di metterli in un sacco di juta e di zavorrarli in quella che comunemente viene chiamata sepoltura in mare. I privilegi della prima classe, quindi, si ripetevano, anche se i passeggeri non erano più a bordo di nessuna nave. Tra gli italiani sopravvissuti c'è anche Emilio Portaluppi, 30enne scultore originario della provincia di Varese, che aveva fatto fortuna in America del Nord e che vi stava ritornando dopo aver visitato la famiglia in Italia. La moglie Caterina, maestra elementare di Induno Olona, l'aveva creduto morto e poi aveva ricevuto un telegramma in cui si comunicava che il portaluppi figurava nelle liste dei passeggeri recuperati dal Carpazia. Lo scultore, stando a una sua intervista rilasciata al Corriere, era stato svegliato dall'esplosione di una caldaia, si era messo il salvagente di sughero e si era gettato in mare per poi aggrapparsi a un pezzo di ghiaccio galleggiante. Raimondo Vitillo si era imbarcato come clandestino ed era poi stato salvato da una delle scialuppe. È sua la testimonianza secondo la quale Titanic non sarebbe affondato per via di una collisione con un iceberg, bensì perché speronato da un altro piroscafo. L'ultima superstite italiana viaggiava in prima classe, poiché lavorava come domestica per Mrs. Emma Eliza Bucknell. Si chiamava Albina Bazzani, era nata a Roma, ma da anni viveva a Filadelfia. Un altro domestico, il maggiordomo 28enne Sante Righini, viaggiava in prima classe al servizio di Mrs. Ella White, ma non era riuscito a salire sulle scialuppe. Il suo corpo è stato riconosciuto grazie a un anello con le sue iniziali e oggi riposa in un cimitero di Brooklyn. Tra i morti italiani trovo anche quelli dei passeggeri di terza classe Francesco Celotti e Giuseppe Peduzzi e quello di Emilio Serafino Mangiavacchi, passeggero di terza classe. Infine, tra i nomi che figurano nelle liste riportate dai vari quotidiani, risultano anche quelli di una certa signorina Bassina e di Olivia Francatelli, che però, a quanto dicono, non appena giunte a New York, se ne andarono senza dare più notizia. E infatti non ho trovato alcuna prova della loro presenza sul Titanic, poiché i loro nomi non risultano nelle liste ufficiali dei passeggeri. Neanche di Eugenia e Zelia, rispettivamente moglie e figlia del soprintendente Boschet, ho trovato traccia. Gli italiani che muoiono sul Titanic sono 32. Anche se per alcuni di loro sono state scolpite targhe commemorative e cenotafi in varie città d'Italia, nessuno di questi corpi è stato riportato a casa. Il Titanic è sprofondato con la massima parte del suo carico d'umanità impazzita dal terrore, mentre i richiami telegrafici battevano l'aria con indicibile angoscia e non bastavano a far accorrere in tempo le navi che potevano compiere l'intera salvazione. Oh, la spaventosa rovina, le donne, i bambini nelle scialuppe, separati dagli uomini, separati dai padri, dai mariti, famiglie scisse. E i radiotelegrammi palpitavano per il cielo, più chiari prima, più rapidi, come singhiozzanti poi, e infine, come gridi spersi nell'immensità, soffocati. L'acqua sormontava la nave, entrava nelle gole. Un popolo affondava insieme e ognuno era solo, solo, chiuso nella sua lucida agonia, attanagliato dal suo istinto vitale, ghermito nelle due solitudini dell'egoismo e dell'oceano. Avete ascoltato Microfilm, il podcast che racconta gli eventi del passato dal punto di vista di chi non è finito in prima pagina. Per questa puntata desidero ringraziare Roberto Modolo, Ilaria Macchi e Ilaria Zorzi per le preziose informazioni sugli italiani del Titanic. La canzone della sigla è il brano Come una favola di Massimo Martellotta. Io sono Giulia De Pentor. Grazie per avermi ascoltato.